esiste un uomo che abbia detto no agli ordini di Totò Riina? Sì, quell'uomo esiste. Si chiamava Antonio Bardellino. Alla fine degli anni 70, la NCO di Raffaele Cutolo diventa una forza inarrestabile, compatta e temuta, ed inizia a vessare le organizzazioni di più limitate dimensioni, espropriando nuove zone di influenza ed imponendo tasse e pedaggi sui traffici illeciti. Entra quindi in conflitto con quei gruppi delinquenziali locali legati alla Cosa Nostra siciliana, che agli inizi degli anni Ottanta trovano un'intesa, confederandosi nella potente organizzazione camorristica che prende il nome di Fratellanza Napoletana, o Nuova Fratellanza, e quindi, in seguito, di Nuova Famiglia. La Nuova Famiglia si presenta quindi, sin dal suo sorgere, non come un'organizzazione verticistica simile alla NCO, ma come una confederazione delle seguenti famiglie: i Giuliano, i Vollaro, i Nuvoletta, i Bardellino, Zaza e Mazzarella e Alfieri. È proprio la pretesa di Cutolo di vessare le organizzazioni contrabbandiere napoletane e siciliane a scatenare l'asprissima guerra di camorra tra le organizzazioni criminali della NCO e della Nuova Famiglia. Guerra conclusasi con la pesante sconfitta militare della NCO. Cutolo aveva peraltro rifiutato ogni mediazione e inutili erano stati i tentativi di pacificazione posti in essere soprattutto nelle due storiche riunioni avvenute negli anni 81 e 82 nella masseria di Lorenzo Nuvoletta. Lo scontro fu terribile. Tra l'81 e l'83, nelle province di Napoli e Caserta, vengono consumati oltre 700 omicidi. Bardellino viene quindi arrestato a Barcellona. In quell'anno è il novembre del 1983, dopo essere stato pedinato sin dal Brasile, da Copacabana, dove la sua presenza come latitante è segnalata. Viene seguito nei suoi spostamenti dall'America del Sud, dove abita nella stessa palazzina del cognato di Buscetta, fino al suo arrivo in Europa. Intercettato a Parigi, il boss intuisce che il cerchio si sta stringendo e riesce a far perdere le tracce, trovando rifugio in Spagna. Ed è lì che il 22 novembre, alle 17:30 del pomeriggio, in un bar di Barcellona, il commissario Argento lo arresta, senza che Bardellino opponga resistenza. L'autorità italiana presenta richiesta di estradizione. Bardellino è colpito da alcuni mandati di cattura per traffico d'armi, omicidio e strage, nonché per associazione a delinquere di stampo mafioso. Si apre il processo per l'estradizione. Tali procedure in genere durano mesi, se non addirittura un paio d'anni. Il camorrista pensa di utilizzare questo tempo per ritrovare in qualche maniera la libertà, ed infatti la ritrova, grazie all'aiuto di Gaetano Badalamenti e ad una signora di non impeccabili costumi, chiamata La Pepa, proprietaria di un paio di loschi locali, frequentati da due apparentemente integerrimi magistrati e da trafficanti italiani che vivono di espediente a Madrid. Tutta l'operazione la conduce la donna legittima di Bardellino, Rita De Vita, che vive a Madrid. Gli amici italiani le dicono probabilmente dei due magistrati che frequentano i locali della Pepa. Questa Pepa ha una relazione con uno dei due. Risultato: il 30 gennaio 1984 Bardellino ottiene la libertà provvisoria con una cauzione di 50 milioni e ne approfitta per mettere tra sé e la Spagna l'oceano. La sua faccia tosta è senza limiti. Dalla latitanza fa sapere alla giustizia spagnola di essere disposto a chiarire le circostanze in cui gli è stata concessa la libertà, 500 milioni, arrivati per il tramite dei Badalamenti in Spagna. In cambio, vuole la promessa di non essere consegnato all'Italia. La proposta, avanzata attraverso un intermediario non meglio definito, non viene naturalmente presa in considerazione. Il tentativo di Bardellino appare addirittura goffo. Sa che le circostanze della sua liberazione hanno determinato un grosso disagio nella magistratura spagnola, ma questo non basta. La sconfitta cutogliana consegna ai capi della nuova famiglia un territorio immenso. Inizia un terribile regolamento di conti all'interno della federazione nata intorno alla masseria maranese dei Nuvoletta. Ed obiettivo diventano proprio loro, i temibili, potenti fratelli Nuvoletta. Alleati di quella famiglia corleonese di Cosa Nostra che ha iniziato lo sterminio dei propri avversari attraverso tattiche di isolamento prima e di annientamento poi. Da tempo serpeggia fra gli alleati una crescente diffidenza nei confronti dei Nuvoletta. Bardellino li ritiene tiepidi nell'azione anticutogliana ed infidi sul territorio della spartizione del ricavato delle attività di controllo degli appalti. Lo scontro ripropone il corrispondente contrasto già in atto in Sicilia tra le famiglie facenti capo ai corleonesi, ai quali sono legati Nuvoletta, e quelli di Bontate, Riccobono, Badalamenti, alle quali è legato Bardellino. La battaglia siciliana influenza e radicalizza lo scontro fra i gruppi camorristici. Nuvoletta Giunta da un lato, Alfieri Bardellino dall'altro. Dirà Carmine Alfieri: il rapporto nel nostro gruppo con Antonio Bardellino era quasi di venerazione. Pur essendo noi, per quanto riguarda i nostri territori, del tutto autonomi, lo consideravamo il capo assoluto di tutti noi. Bardellino, nel frattempo, riceve l'ordine dai Nuvoletta, dietro mandato di Riina, di uccidere Buscetta. Ma non porta a termine il compito, si rifiuta, perché con Don Masino non ha condiviso soltanto la casa durante la latitanza, ma anche alcuni traffici con la Colombia. Dopo la scarcerazione facile, in Spagna, inizia a passare più tempo all'estero, a Santo Domingo, che in Italia. Anche lo scontro con i Nuvoletta si risolve a suo favore. Si rende protagonista di un attacco a sorpresa alla masseria della famiglia Nuvoletta, a Marano, nella quale rimane ucciso uno dei fratelli Nuvoletta. Due fatti hanno portato alla rottura definitiva tra Bardellino e Nuvoletta. Uno è l'omicidio di Raffaele Ferrara, l'altro è l'arresto in Spagna di Bardellino. Bardellino sospetta infatti che il suo arresto sia stata la conseguenza di una soffiata dei Nuvoletta alla polizia. Bardellino ormai vive tra Santo Domingo e il Brasile, dove ricicla gli ingenti proventi del clan dei Casalesi. E da quelli che rimangono in Italia a battere le strade, sembra che il grande boss lasci solo le briciole. L'inquietudine monta e Bardellino mangia la foglia. Rientra in Italia per mettere ordine all'interno del suo clan. Dice Carmine Alfieri: ho visto Bardellino per l'ultima volta, tra la fine dell'87 e l'inizio dell'88. Mi avvisò che sarebbe successo qualcosa. Il giorno dopo lo vennero a prendere ed in un mese successero 7-8 omicidi. Tra gli uomini uccisi, Domenico Iovine, il fratello di Mario Iovine, il numero 2 del clan. Dice il pentito Giuseppe Quadraro: Bardellino ci convocò quasi tutti e disse di essere stato costretto a fuggire da Santo Domingo perché Domenico Iovine aveva messo i carabinieri sulle sue tracce. E aggiunse: bisogna ucciderlo e basta. Da una deposizione di Carmine Schiavone si viene a sapere che Bardellino era ormai deciso ad eliminare anche Mario Iovine. Non si fidava più di lui né della sua dipendenza dalle droghe. Lo invita a un incontro a Bezios, una località a 100 km da Rio de Janeiro, dove Iovine e Bardellino hanno delle case in comune. I due sono da sempre uniti, nati e cresciuti a San Cipriano, e la scalata criminale l'hanno fatta insieme. Iovine è il numero 2 del clan, ma ormai il rapporto è completamente incrinato. Bardellino gli ha fatto uccidere il fratello e Iovine non si sente più il numero 2. Vuole diventare il capo. L'appuntamento a Bezios è fissato per il 25 maggio 1988. Gli uomini di Bardellino andranno a prendere all'aeroporto Iovine, come al solito. Ma quest'ultimo capita la trappola. Arriva a San Paolo il 23 e si sposta in segreto a Rio il 24, il giorno prima della data fissata per l'incontro. Passando in taxi di fronte alle abitazioni sue e di Bardellino, si accorge che sono abitate. Bardellino è già lì. Iovine si apposta, deciso ormai ad uccidere il proprio capo. Scava una buca vicino ad un fiume che sfocia al mare, poi si dirige verso gli appartamenti. Con sé ha una copia delle chiavi, in fondo è anche casa sua. È convinto di trovare all'interno un revolver, abitualmente tenuto in un cassetto, ma una volta entrato scopre che la pistola non c'è, forse l'ha presa Bardellino. Attende quindi in casa, nascosto, per 2 o 3 ore il ritorno di Bardellino, e quando quest'ultimo apre la porta per entrare, lo colpisce più volte con un martello, una mazzetta. Poi avvolge il corpo in un tappeto e lo va a seppellire nella buca scavata precedentemente. Poi chiama in Italia ed avvisa gli altri, gli Scavone e De Falco. Il golpe è riuscito. Ora è lui il nuovo capo. 22 giugno 1988. Il paese di San Cipriano sembra deserto. Non un'auto, non un passante dalle 10 del mattino. Se ne stanno tutti tappati in casa. Piove, è vero, ma non è quella la spiegazione dello strano silenzio. A San Cipriano d'Aversa regna la paura. Si è sparsa la voce che qualcuno ha osato ammazzare il boss dei boss, Antonio Bardellino, che da queste parti è noto e qui ha famiglia. Lo avrebbero ucciso in Brasile, si dice. La gente si chiede, adesso che succede? E temendo rappresaglie, si sono messi al sicuro. Che fine ha fatto il corpo del boss Antonio Bardellino? Nessuno lo sa. Ed il mistero della morte del boss, che ha sconfitto Cutolo, diventa un proprio giallo. A San Cipriano, al centro del Casertano, dove risiedono i parenti, i giornali vanno a ruba. Che sia successo qualcosa, però, lo sta a dimostrare la costruzione di un muro molto alto, attorno alle palazzine bunker dove vive il resto della famiglia Bardellino. Alcuni muratori, nei giorni precedenti, hanno innalzato una barriera in muratura, ad un'altezza tale che nessuna delle finestre sia visibile dalla strada. Una misura di sicurezza che la dice lunga su quello che sta succedendo. In paese si parla sottovoce della morte del boss, perché si ha sempre paura che la storia della morte possa essere tutta un'invenzione. Intanto, nel voluminoso fascicolo dei carabinieri intestato al Bardellino è stata apposta una bella croce. I militi non hanno dubbi sulla morte dell'avversario di Cutolo. Non solo perché riferirgli della morte del capo gang è stato un pezzo grosso della sua organizzazione, Luigi Basile, che si è presentato una 20ina di giorni prima in caserma chiedendo protezione per sé e per la sua famiglia, ma anche perché ci sono stati al riguardo precisi riscontri investigativi. Eppure c'è ancora del mistero. Infatti, telefonando in Brasile, grazie all'aiuto di un interprete che traduce le domande e le risposte in portoghese, si viene a sapere che la polizia brasiliana non avrebbe alcun cadavere a disposizione. Non scampa alla morte poi il nipote prediletto di Bardellino, Paride Salzillo, colui che gestiva sul territorio, per conto dello zio, gli affari malavitosi. Ricevuta la telefonata dal Brasile dell'avvenuta morte del capo, Francesco Schiavone invitò Salzillo ad un incontro con tutti i maggiori elementi di spicco dell'organizzazione. Salzillo venne strangolato con una corda. Anche il suo cadavere non venne mai ritrovato. Probabilmente gettato in un canale e poi cementificato. 23 novembre 1989. Un aereo Independent decollato da Orio al Serio con destinazione Santo Domingo precipita nelle Isole Azzorre, schiantandosi sul Pico Alto. Qualcosa agli inquirenti non torna. Sembra vi sia una discrepanza fra i nominativi presi all'imbarco e le persone decedute. Uno dei corpi ritrovati viene identificato come uomo vicino a Bardellino e porta con sé un passaporto falso. Inizialmente addirittura si pensa che un commando di 4-5 persone con nome falso siano salite sull'aereo per andare a vendicare Bardellino. Si pensa ad un attentato per far fuori il comando bardelliano. Poi il tutto viene derubricato a semplice incidente. Rimane il dubbio di quel passaporto. A chi era destinato? Qualcuno inizia a sostenere che Bardellino non sia morto. Il 9 marzo 1991 Si conclude in una cabina telefonica di Cascais, in Portogallo, la carriera camorristica di Mario Iovine. Il potentissimo boss del Casertano, l'uomo che ha preso il posto del suo ex capo, Antonio Bardellino. A Cascais, Iovine, si era costruito una reggia, una villa con giardino. Viene ucciso mentre si trova in una cabina telefonica. Mentre sta parlando, non si sa con chi. Lì viene raggiunto dai killer, due secondo i testimoni, che dopo aver sparato fuggono a piedi parlando fra loro in una lingua che sicuramente non è il portoghese. Ci vogliono 3 giorni per essere sicuri che quell'uomo assassinato con 3 colpi di pistola sia proprio Mario Iovine. Deve partire da Napoli un funzionario della Criminal Pol in possesso della scheda di Iovine. Iovine aveva preferito da tempo abbandonare il Casertano, dove dopo la scomparsa di Bardellino era in corso una sanguinosa faida e si era rifugiato in Francia. Lì, in una lussuosa villa nei pressi di Tolone, il boss era stato arrestato nell'agosto 89, quando la gendarmerie lo aveva sorpreso intento a curare le piante del suo giardino. Gli furono notificati 8 provvedimenti della magistratura napoletana, ma non furono sufficienti a tenerlo a lungo in carcere. Iovine e il suo fedelissimo Francesco Sando Canschiavone, anch'egli arrestato in Francia, furono rimessi in libertà per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. Pochi giorni dopo, Schiavone venne arrestato nuovamente a Casal di Principe, sorpreso nella villa dell'assessore alle finanze del comune. Di Iovine, invece, nessuna traccia, fino all'omicidio. Nel giugno 2009 vengono condannati all'ergastolo Nunzio De Falco e Francesco Piacenti, ritenuti i mandanti dell'omicidio di Mario Iovine, avvenuto a Cascais ormai 18 anni prima. Dietro la morte di Mario Iovine, come è stato ricostruito nel corso del processo, c'è lo scontro fra i casalesi e i De Falco. Il 14 giugno 2018 il Tribunale di Napoli Nord dichiara la morte presunta di Antonio Bardellino. Ancora nel 93, Tommaso Buscetta, uno che lo conosceva bene, rispondendo in tribunale a una domanda, aveva detto: «E chi lo ha deciso che Bardellino è morto?»